Beh, insomma, siamo arrivati all'ultima puntata e sinceramente devo dire, Antonella, che un pochino mi dispiace. Te che mi dici?
Vabbè, certo, è chiaro che dispiace, ci siamo anche un po' divertiti, però io sono anche contenta. Non ci avrei mai creduto che una trasmissione sui libri avesse questa, ci desse tutte queste soddisfazioni.
Guarda, devo dire che anch'io concordo su quello che hai detto e ne sono davvero felice. Io credo che proprio a questo punto, Antonella, dovremmo anche spiegare la fine, alla fine di questa puntata, di questo percorso, la scelta che abbiamo fatto di Seneca e di questa citazione che ci ha accompagnato in tutte queste puntate.
Volentierissimo, guarda, lo faccio tranquillamente perché adoro Seneca e poi trovo, come vedrai, che sia stato lo sponsor più adatto per il nostro programma.
E allora a questo punto non ci rimane che iniziare la trasmissione. Sigla!
Adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della giusta causa.
Amici di radiofonica.com, benvenuti all'ascolto di Adotta un classico, la trasmissione che le biblioteche comunali di Perugia dedicano alle opere che diventeranno i classici del futuro. Io sono Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali, e insieme ad Antonella, avvocato d'ufficio della giusta causa, vi abbiamo accompagnato in questo percorso, iniziato nella seconda stagione di Librofonica, presentandovi 27 opere da leggere tutte d'un fiato. E come promesso in questo ultimo appuntamento della prima stagione ufficiale, abbiamo preparato una puntata speciale che abbiamo chiamato ambiziosamente La gioia vien leggendo. Antonella cara, che dire?
Beh, intanto ringrazio, ti ringrazio dell'invito, ringrazio Librofonica per l'ospitalità e grazie, grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito fino adesso con affetto e simpatia.
E allora apriamo questa ultima puntata con la domanda che ti facevo prima. Perché questa scelta di Seneca, di un autore che di fatto potrebbe sembrarci così superato e fuori tempo? Perché l'abbiamo scelto come angelo protettore di questa trasmissione?
Seneca io non lo trovo affatto antiquato, è assolutamente in linea con la nostra sensibilità moderna. Nella puntata precedente ho presentato la figura di Seneca, ho parlato della sua vita, delle sue sventure, sono cose che ognuno potrà approfondire poi in qualsiasi libro di testo, ma ho preferito mettere in evidenza i temi che aiuteranno a farci capire meglio la sua figura. Le lettere a Lucilio è un libro che può diventare un piccolo breviario dell'anima, un'opera da portare sempre con noi, un libro che offre riflessioni, consolazioni. Poi, siamo certi che i temi di cui parla Seneca siano così antiquati?
Probabilmente sì, soprattutto, non so, Antonella, magari per un pubblico giovane.
All'apparenza è Seneca. 2000 anni non è un giovanetto, un giovincello. Però se riflettiamo sui temi che ci interessano di più, che sono i libri e la lettura, vediamo che Seneca dice che la lettura gli era necessaria come terapia dell'animo, soprattutto quando si sentiva in preda all'insoddisfazione, perché per Seneca l'insoddisfazione è l'inizio dell'animo malato, l'inquietudine interiore è l'inizio, il sintomo del male interiore. Questi non mi sembrano temi così sorpassati. Leggere è come il cibarsi, abbiamo detto, perché come ci viene dato un cibo materiale che rinforza il corpo, c'è il cibo interiore che rinforza l'anima. E anche questo a me mi sembra una cosa molto utile. Poi la lettura deve essere una pratica quotidiana, dice Seneca. Magari non ti leggi tanto, ma ti leggi un piccolo branetto, un poco tutti i giorni. La lettura ci provoca quindi un aiuto contro la povertà dello spirito, contro la paura della morte, contro i mali dell'anima, come si è detto. E anche questo non mi sembra così superato. E infine, perché voglio, non voglio essere troppo, insomma, noiosa con Seneca, però non posso tacere l'ultimo elemento, la lettura come antidoto e come aiuto contro la povertà dello spirito, per cui si può scegliere un pensiero, un piccolo passo che diventa oggetto della nostra meditazione. In questo modo il testo viene assimilato, fatto proprio dal lettore, e la lettura diventa una forma di meditazione, una forma di assimilazione dei pensieri, e anche diventa l'uso dell'aforismo una tecnica di miglioramento, di automiglioramento. A questo proposito ricordo una tecnica simile che viene usata nella terapia breve strategica di Giorgio Nardone, che incentra la sua tecnica sulla tradizione della scuola di Palo Alto. Questa tecnica è una tra le più all'avanguardia e bada bene in campo psicoterapico, ed è diventata un punto di riferimento per molti terapeuti. Però se vai a vederti, io mi sono guardata un'intervista sulla tipo di tecnica, lo stesso Giorgio Nardone dice che lui ha cercato di sviluppare un approccio che recuperi le antiche sapienze strategiche e le facesse confluire nelle conoscenze scientifiche degli ultimi tempi.
Allora Antonella, mentre parlavi mi tornava in mente l'incontro che noi abbiamo fatto in Augusta nel giugno del 2018 e che abbiamo proprio dedicato alla libroterapia, e riflettevo mentre appunto stavi adesso raccontandoci queste cose su quanto questi discorsi scorrono proprio sulla stessa lunghezza d'onda di quello che avevamo detto nel 2018. Mi sembra che alcuni temi siano molto simili e che seguano proprio la stessa suggestione dei principi biblioterapici. Sto dicendo una sciocchezza?
No, affatto Claudia, era quello che volevo stimolare. In realtà non è un'impressione, in realtà l'importanza della lettura ha delle origini molto antiche. Tu pensa, nel XV secolo avanti Cristo, nell'antica Grecia, la biblioteca di Tebe era stata dedicata alla guarigione dell'anima. E nel 300 dopo Cristo, sulla porta della biblioteca di Alessandria, si trovava un epigrafe, un cartiglio con su scritto "Medicina per la mente". E nell'VIII secolo dopo Cristo, la Abbey Library di San Gallo in Svizzera riportava sul frontale della sala di lettura la scritta "Luogo di guarigione dell'anima". In epoca moderna l'uso della lettura a fini terapeutici risale alla Prima Guerra Mondiale, precisamente al 1916, quando il reverendo Samuel Clothers coniò il termine biblioterapia e disse che avrebbe descrisse un progetto il suo progetto di fondare la Bibliotherapic Institute, un luogo in cui si potevano avere dei trattamenti letterari da parte di specialisti competenti, e lui prese in collaborazione, oltre lui come consulente un po' più spirituale, un amico libraio e professore di bibliografia medica, il professore Baxter Beauty, che si occupava di prescrivere queste letture raccomandate in campi clinici, in molti casi clinici specifici, anche seri. Tieni conto che il vero punto di svolta è stato nel 1937, con il lavoro dello psichiatra William Menninger, che descrisse il programma di 5 anni per preparare la figura del biblioterapeuta. E quindi, in questa sua descrizione, disse che era imprescindibile nel prescrivere un libro che si capissero le esigenze terapeutiche, lo stile emotivo del paziente, le sue capacità intellettuali, le sue preferenze letterarie, i suoi campi di interesse, il sesso e la sua professione.
È una tecnica davvero molto seria e soprattutto una pratica di biblioterapia che può essere usata soltanto da un medico o da uno psicologo, uno psichiatra. Esagero, Antonella?
No, non esageri. Quello che io ho descritto in poche parole è la vera e propria origine della tecnica biblioterapica di tipo clinico. Per questo credo che sia opportuno dire che quando viene applicata in campo clinico va applicata da uno staff coordinato da un terapeuta. Il bibliotecario in molti casi fa parte dello staff che è composto dal medico, dallo psichiatra, dagli infermieri, per cui dobbiamo dire che il lavoro del bibliotecario è quello di supporto allo staff. Se invece ragioniamo di terapia dell'anima, come ho detto prima, la maniera senechiana, facciamo un altro tipo di discorso, perché è giusto che ognuno faccia il lavoro per cui è competente.
Ecco, a questo punto io penso che sia opportuno che tu te ci spieghi meglio questo concetto.
Lo faccio volentieri, perché questo discorso è serio. L'uso del libro non è così innocuo come sembra, e non esagero nel dirlo. E poi vedremo anche perché. La biblioteca e anche la scuola può lavorare in campo letterario con le tecniche della psicologia della letteratura, in cui si tiene conto, si fa ricerca sulle motivazioni psicologiche che hanno portato l'autore a creare certi personaggi o certe ambientazioni. E un altro versante in cui si può lavorare fruttuosamente in modo molto libero e gioioso è nell'analisi degli elementi simbolici presenti nel testo letterario, nell'indagine dei codici comunicativi già presenti e contenuti nei testi letterari. Un altro spunto è quello di indagare sul contesto storico che alcuni testi, libri, romanzi ci propongono, per cui i protagonisti del testo diventano interpreti di una dimensione socioculturale, di un contesto storico o anche di temi più scottanti su cui l'opera d'arte ci fa riflettere, in questo caso l'opera d'arte letteraria. Si possono anche ricercare contenuti, caratterizzazioni che sembrano lontani dalla mentalità dell'autore, oppure che l'autore non può dichiarare apertamente. Faccio un esempio. In Dante, l'esempio di Paolo e Francesca e l'affetto e la simpatia per questi due peccatori che Dante descrive, appunto Paolo e Francesca, si intuisce anche dal tipo di messaggio che Dante dà e dal fatto che li condanna ad essere sbattuti dai venti, entrambi abbracciati uno all'altro. È una dichiarazione d'affetto incredibile. Il bibliotecario e la scuola può tener conto e lavorare e giocare su questi fattori. Invece nella pratica terapeutica il problema è più scottante, perché la lettura può spingere in superficie dinamiche personali profonde e anche intime, su cui credo che non sia opportuno mettere l'accento se non siamo poi in grado di gestire questa cosa. Per cui il fattore del lettore, il maneggio delle dinamiche della lettura è competenza di un personale che va specializzato in questo lavoro.
Ecco, quello che ancora ci stai dicendo, sinceramente, se ci rifletto un po', mi spaventa anche. E sono esagerata ad avere questa cautela?
No, Claudia, non sei esagerata. Va data cautela e prudenza nel toccare i campi dove non siamo sicuri di muoverci bene. Il bibliotecario fa un buon lavoro con la lettura quando propone letture personalizzate e prende spunto dalla simpatia, dalle esigenze, dalle richieste dell'autore, del lettore che viene chiedendo di un certo autore piuttosto che un altro. Questo mi sembra un ottimo modo per lavorare, perché il lettore ci chiede un consiglio di lettura, e quindi più conosci il tuo lettore, più conosci il tuo utente, più il gusto e il lavoro che proponi può essere di buon orientamento alla lettura. In questo modo si fa un ottimo lavoro, si attivano collaborazioni con la scuola, con la realtà del territorio e la biblioteca si trova ad agire meglio se lavora in questa maniera su cui ha competenza per lavorare.
Esatto, infatti ecco, questo tema della lettura della scuola è davvero molto interessante e forse è utile fare un approfondimento per aiutare anche i nostri ascoltatori a capire ciò che vogliamo comunicare anche sul nostro lavoro, su ciò che facciamo.
Dunque, un piccolo inciso, volentieri lo faccio, perché a livello psicologico sappiamo che la narrazione è un'attività fondamentale dell'uomo, è una pratica arcaica. Raccontare, il racconto accompagna l'uomo fin dalle origini, raccontare è il contenitore che dà forma all'esperienza che noi viviamo. I nostri antenati, gli uomini delle caverne, usavano il battito, il suono per comunicare, la percussione. Poi hanno cominciato a utilizzare le smorfie per le emozioni, per le scoperte e per comunicare e affermare anche l'identità non solo personale ma anche del gruppo e per trasmettere la loro cultura ai discendenti. Prima della scrittura i popoli senza scrittura e letterati usavano i racconti orali con cui testimoniavano la loro civiltà, per cui la narrazione assumeva un racconto che chiamavamo mito, leggenda, favola e anche proverbio, massime, aforismi, che sono piccole narrazioni che vengono inserite per dare dei comunicati della vita quotidiana. La narrazione delle storie è una pratica sociale, una pratica educativa, con molte funzioni. In realtà serve a fare memoria, serve a tramandare il ricordo e la tradizione, serve a condividere le esperienze collettive, quindi possiede un valore, una valenza sociale e serve a intrattenersi, a divertirsi, a gioire insieme. Secondo Jerome Bruner, Jerome Bruner è uno dei più grossi psicologi del Novecento. Lui diceva che la narrazione è una modalità fondamentale per interpretare la realtà, per comprendere il mondo. L'uomo, dice Bruner, possiede due modi per comprendere il mondo: attraverso il pensiero narrativo, fantasioso, e attraverso il pensiero logico-scientifico. La pratica narrativa ha una funzione evolutiva, per cui il racconto è un modo, è una forma di conoscenza, è una pratica di società, è una pratica per aumentare le proprie capacità cognitive ed affettive primarie. Il linguaggio, la memoria, l'affetto e la cultura, tutto si intreccia nel racconto.
Ecco, e infatti stai descrivendo proprio dei concetti e una realtà che è davvero interessante e anche complessa. Allora, in questo la ricerca scientifica si sta muovendo e ci sta offrendo, mi sembra, sempre più spunti a riguardo.
Sì, effettivamente a livello scientifico stiamo andando molto avanti. E nel campo delle neuroscienze la scoperta dei neuroni specchio è stata decisiva per la comprensione del ruolo della lettura, della narrazione e della condivisione di questi valori, come detto. I neuroni specchio sono stati decisivi per comprendere come la lettura agisca sul nostro cervello. Semplificando al massimo, possiamo dire che si è appurato che nel nostro cervello esistono dei neuroni che si attivano non solo quando noi agiamo e facciamo qualche azione, ma anche quando la vediamo fare agli altri. Cosicché questi neuroni specchiano le azioni degli altri, perciò la percezione del dolore, della gioia, del disgusto che vediamo negli altri attiva le nostre stesse aree cerebrali. Anche noi che vediamo fare le azioni siamo coinvolti in quelle azioni, noi rispecchiamo quei sentimenti. Quando leggiamo avviene la stessa cosa. L'esecuzione delle azioni che viene letta attiva le stesse tipi di aree cerebrali che vengono attivate nell'esecuzione dell'azione. Quando leggiamo sulle sensazioni di un testo, noi sentiamo il sentimento del testo letterario. Questi tipi di neuroni sono essenziali per emulare le reazioni, i sentimenti e i vissuti che ci coinvolgono, in modo rendendoli concreti, visibili, palpabili a livello psicologico.
Sembra davvero incredibile che quando noi leggiamo accadano tutte queste cose.
Incredibile no, eccezionale però sì, perché alla nascita l'essere umano immagina che abbia delle competenze per essere percettivo, empatico, sociale, ma in seguito queste competenze devono diventare abilità che si possono modulare e sviluppare in modo personale. La lettura è un'arma formidabile per il nostro miglioramento e per la nostra autoeducazione e per la nostra evoluzione. E qui ritorniamo al caro vecchissimo Seneca.
Il nostro amico Seneca. Ascolta Antonella, molto spesso noi crediamo che le cose che leggiamo nei libri, nei romanzi, sia il frutto della fantasia degli autori e che l'opera letteraria provenga proprio esclusivamente da questo moto fantastico di coloro che scrivono. questo secondo te è vero? Rispecchia la realtà?
In realtà no, Claudia, sì è vero, esistono molti racconti, sono sembrati fantastici, basta pensare a un Jules Verne, ma basta pensare, per farti capire in modo concreto, a uno dei racconti che abbiamo proposto, L'uomo che piantava gli alberi di Jean Genet. Tutti sanno che è una fiaba moderna, in realtà non lo è. Perché l'uomo che piantava gli alberi non esiste in Francia, ma esiste in Burkina Faso. In Burkina Faso c'è un signore che si chiama Yacouba Savadogo. Quest'uomo ha cominciato a lavorare nel suo villaggio perché si è reso conto nel periodo che va dal 73 all'84 che la siccità e il deserto avanzavano e che entro 10 anni quella terra sarebbe diventata un'enorme landa desolata. Per cui quest'uomo coraggioso e paziente come quello di Genoa ha cominciato a fare, ha deciso di cominciare a dedicarsi alla terra usando una vecchia tecnica di cui sentiva parlare dai suoi antenati, lo zai. Questo zai è una tecnica che prevede la preparazione della terra durante la stagione secca. Vengono fatte delle buche, dentro le buche vengono messi dei materiali organici che siano in grado di trattenere l'acqua. Quindi prepari la culla per il tuo seme. A questa pratica chiaramente lui portò una personalizzazione perché fece delle buche più larghe, più profonde, insomma, e ricoprì queste buche di foglie di letame. Detto questo, quando le foglie crearono questa culla dove l'acqua piovana si raccoglieva e cominciò a far scorrere anche le varie buche collegate con un sistema di tunnel, cominciò a piantare sesamo, sorgo, miglio, eccetera. Quindi senza lasciarsi impaurire, perché fu perseguitato, fu anche molto osteggiato, cominciò a piantare diverse specie di alberi e a prendersi cura di quelle che nascevano. In circa 30 anni ha fatto una foresta di tamarindi, di karité, di acacia, di baobab, e grande, quindi ha esteso a oltre una dozzina di ettari in pieno Sahara una piccola foresta. E nel sottobosco crescono anche cereali e piante medicinali. Perché? Perché gli alberi proteggono anche la terra dall'aridità.
Cioè, questo proprio davvero è il caso in cui la letteratura è più reale della vita stessa. C'è qualche altro esempio, Antonella, sul quale che ci vuoi raccontare, sul quale noi possiamo fare una ultima riflessione?
L'ultima riflessione che ti faccio, rilancio la notizia di una bellissima esperienza fatta con il progetto Neurodante. Da parte dell'Università La Sapienza di Roma, in sinergia con il Dipartimento di Medicina Molecolare e di Studi Europei e Americani Interculturali e anche la startup Brain Signe dell'Ateneo, sempre di Roma, dell'Università La Sapienza di Roma, sono stati fatti degli esperimenti su un gruppo di ragazzi, 24 ragazzi studenti di lettere e altri 25 ragazzi studenti di facoltà scientifiche, a cui è stato fatto ascoltare dei passi di Dante. E facendo il riscontro hanno trovato che gli studenti di lettere hanno dimostrato un maggior coinvolgimento cerebrale cognitivo nell'ascolto di Dante, mentre gli studenti delle facoltà scientifiche hanno avuto dei valori maggiori per l'aspetto emozionale. Quindi questo cosa ci dice? Ci dice che quando noi diventiamo esperti è vero che attenuiamo la nostra risposta emozionale, che è più empatica, ma in realtà aumentiamo i livelli di lettura dell'opera d'arte. Non solo questo, sono state fatte delle esperienze con il testo di Dante e il testo dell'Ariosto dell'Orlando Furioso, e ancora una volta ha vinto Dante, perché in Dante noi ritroviamo non soltanto la bellezza che conosciamo, ma troviamo la rima, l'accento, la lunghezza perfetta dell'endecasillabo, data appunto dalla terzina incatenata di stile dantesco, che nella stessa struttura ritmica ci aiuta ad apprezzarlo ancora di più.
Insomma, Antonella, abbiamo finito in bellezza con il nostro amico Dante e come al solito ti ringrazio per questa gran bella chiacchierata che abbiamo fatto insieme. E a questo punto non ci rimane di nuovo che ricordare agli ascoltatori le nostre coordinate. Noi siamo nel web, Facebook ed Instagram sono i nostri social, ci cercate come Biblioteche Comunali Perugia e la nostra email è bibliotechepg@comune.perugia.it. E arrivati a questo punto desideriamo davvero ringraziare i lettori che ci hanno accompagnato in queste puntate, che con la loro voce ci hanno regalato la giusta atmosfera per leggere i libri proposti in trasmissione, che sono tutti disponibili al prestito cartaceo nelle biblioteche comunali di Perugia e in formato digitale su Media Library Online. Grazie alle affascinanti voci di Stelio Alvino, Sandra Fuccelli, Stefano Galiotto, Romina Grillo, Stefania Maroni, Lorenzo Minciarelli e Leonardo Minelli. Siamo riusciti ad immergerci, seppure per brevi istanti, nella trama letteraria del libro, consegnando a voi, cari ascoltatori di Adotta un Classico, il compito di proseguire la lettura. E ancora una volta in quest'ultima puntata vi lasciamo con una bellissima suggestione tratta da L'ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón, tradotto da Lia Sezzi e pubblicato da Mondadori, che abbiamo voluto affidare alle abili voci di Sandra Fuccelli e Stelio Alvino, che anche questa volta non ci hanno deluso. A loro il compito di chiudere in bellezza e a noi quello di ringraziarvi ancora una volta, con l'augurio di poterci incontrare ai microfoni di una nuova edizione di Adotta un Classico. Io, Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali, insieme ad Antonella, avvocato d'ufficio della giusta causa, vi auguriamo ancora buon ascolto e arrivederci.
Buon ascolto a tutti e grazie per averci seguito fino adesso.
Ogni libro, ogni volume che vedi possiede un'anima. L'anima di chi lo ha scritto e di coloro che lo hanno letto.
Di chi ha vissuto e di chi ha sognato grazie a esso. Ogni volta che un libro cambia proprietario, ogni volta che un nuovo sguardo ne sfiora le pagine, il suo spirito acquista forza. Molti anni fa, quando mio padre mi portò qui per la prima volta, questo luogo era già vecchio, quasi come la città. Nessuno sa con certezza da quanto tempo esista o chi l'abbia creato.
Ti posso solo ripetere quello che mi disse mio padre. Quando una biblioteca scompare, quando una libreria chiude i battenti, quando un libro viene cancellato dall'oblio, noi, i custodi di questo luogo, facciamo in modo che arrivi qui. E qui i libri che più nessuno ricorda, i libri perduti nel tempo, vivono per sempre, in attesa del giorno in cui potranno tornare nelle mani di un nuovo lettore, di un nuovo spirito. Noi li vendiamo e li compriamo, ma in realtà i libri non ci appartengono mai. Thank you.